Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Sono arrivato a correre perché in uno spettacolo correvamo anche su un tacco 10, sul tacco 12 faccio un po' fatica.
Siamo 21 galline scalmanate e starnazzanti e nel piccolo camerino del Teatro Verdi non ci stiamo, perciò ci piazzano dentro al bar che in questo periodo è chiuso. Storia di una compagnia teatrale e della prima drag queen della storia.
Salute ragazze e complimenti, Mizzi cara. Ce l'hai fatta. Camminare tra la gente che addita la travestita. Così imparerai a sfidare il famoso campione di scopa, bellezza.
Un brindisi perché siamo scese da quel cazzo di autobus.
A quella cosa.
A quella cosa.
A quella cosa. Allora, tutte in tiro e non c'è dove andare.
Sicuro come la merda che non resto qui in camera tutta la sera.
Mi associo?
D'accordo. Con la speranza di trovare un decente cocktail bar.
Le voci che arrivano da questo stralcio di film giungono da quel film splendido che si chiama Priscilla, la regina del deserto, che è la storia di queste drag queen che compiono un viaggio. È il tipico road movie, cioè il film in cui si parte da un punto e si arriva a un altro perché là succederà qualcosa, là accadrà, si troverà, si recupererà qualcosa di importante per il protagonista o i protagonisti. E i protagonisti sono appunto queste drag queen, sono questi uomini vestiti da donna che fanno spettacolo, che ballano, che cantano, che fanno show assoluto, forse nella sua essenza più pura, più cristallina, la musica, la voce, il canto e la danza. Io ho fatto una ricerca perché chiaramente grosso modo tutti sappiamo chi sono le drag queen, ma io personalmente non sapevo da dove arrivasse il termine, e ho scoperto che c'è sull'etimologia del nome drag queen ci sono diverse controversie, perché secondo alcuni è un acronimo che sta per dressed resembling a girl, cioè vestito come una ragazza, DRAG, cioè drag queen. Ma ci sono molte altre accezioni possibili, per cui drag to drag in inglese significa trascinare, trasportare, quindi qualcuno sostiene che sia legato allo strascicare degli abiti da donna sulle tavole del palcoscenico, tant'è, insomma. Si racconta anche questo in una puntata che si intitola Travestirsi, oggi qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra racconta storie, lo fa tutti i giorni, racconta storie che hanno nel mezzo. In realtà mi sono reso conto che non raccontiamo storie le cui linee d'ombra sono solo nel mezzo, spesso sono alla fine, a volte sono all'inizio. L'importante è che ci sia un confine e che qualcosa di diverso sia accaduto in modo da stravolgere la vita di quella persona o anche solo quel pezzo di vita di quella persona. Tutte le storie in qualche modo hanno questa caratteristica, cioè c'è un viaggio con in mezzo un piccolo fosso da saltare, un piccolo recinto da oltrepassare. L'altro giorno ho riletto da qualche parte questa definizione della narrazione di storie che arriva da Tolstoi, se non ricordo male. Tolstoi diceva che esistono solo due grandi tipologie di storie. La prima è la storia che racconta di un viaggio, e invece la seconda è la storia che racconta di uno straniero che arriva in città. In entrambe queste grandi tipologie c'è un confine da valicare. Nel viaggio e nello straniero c'è una persona sconosciuta che arriva in un posto dove ci sono delle persone che invece appunto non conosce. Ci tengo anche, prima di cominciare a raccontare le storie, a ricordarvi che stiamo elaborando i vostri WhatsApp audio. Sapete che da quest'anno avremo a brevissimo uno spazio dedicato agli audio WhatsApp, li stiamo ascoltando tutto, c'è una lunga coda di WhatsApp da ascoltare. Il numero a cui mandarli è 331 57 55 721, 331 57 55 721. Che tipo di WhatsApp audio? Delle storie che raccontino la linea d'ombra che state attraversando in questo momento preciso, dove per linea d'ombra o per confine si intende qualsiasi stravolgimento della vostra vita: un matrimonio che va a rotoli, un matrimonio che comincia, un trasloco da una città a un'altra, da una nazione a un'altra, un nuovo amore che vi ha travolto, un nuovo lavoro, un lavoro che sta cambiando. Insomma, se lo state vivendo, se state passando, valicando quel confine ora, in questo momento della vostra vita, il numero a cui mandare il vostro audio, che mi raccomando deve durare un paio di minuti, è il 331-57-55-721. Noi lo prendiamo e ci facciamo una piccola storiella, per com'è, senza modificarla, però con un pochettino di musica e un pochettino di narrazione regalata appunto dalle musiche di Luca Micheli o di Paolo Corleoni. Ora mettetevi comodi perché cominciamo a raccontare, quindi benvenuti a Linea d'Ombra. Marzo 2018 non è il primo spettacolo teatrale che porto in scena. Dal 2014 ho deciso di uscire dalla comfort zone ed il teatro mi è sembrato un buon modo per spezzare la routine della mia vita. Non sapevo quanto questa scelta avrebbe modificato il mio concetto di normalità. La mia scelta è caduta su Biet, scuola d'arte, a Fizzonasco, paese famoso per il mercatone dell'arredamento e le sue majorette che però io, non essendo milanese d'origine, non conoscevo. E si è basata su fattori poco rilevanti dal punto di vista artistico, perché fino ad allora io e il teatro l'avevo sempre e solo visto e non conoscevo i criteri di valutazione idonei. Infatti ho scelto in base a posizione geografica, a metà strada tra casa e lavoro, orari serali del corso, ottima usabilità del sito internet promozionale. Mi è andata bene. Il primo anno ho fatto un semplice percorso di training teatrale. Ho cominciato a febbraio. Il corso era partito da 4 mesi prima, ma non essendo finalizzato ad uno spettacolo, era sempre aperto per chi volesse aggiungersi. Facevamo esercizi teatrali, giochi e improvvisazioni, da soli, in coppia o in gruppo, cose semplici, insomma. Detto così sembra poco, ma per me improvvisare equivale quasi sempre a sbagliare e non è facile per nessuno accettare di sbagliare davanti agli altri, anche se sono i tuoi compagni di corso e siete in un ambiente protetto. Gli altri mi apparivano sempre più bravi e spigliati e io non ne azzeccavo una a pagarla oro. Quasi sempre a fine improvvisazione mi capitava di ripensare a quello che avevo appena fatto e mi sembrava di avere fatto schifo. Mi sentivo spesso fuori posto e in errore, anche se il mio maestro, Marco, ripeteva sempre come se fossero dei mantra che in teatro l'errore non esiste, che durante l'improvvisazione le azioni devono nascere dall'altro e che bisogna adeguarsi all'ispirazione del momento.
Il teatro l'ho fatto e per, diciamo, migliorare il mio rapporto con me stesso, di fondo avevo proprio bisogno di uscire dalla mia zona di comfort e buttarmi in ambienti che non conoscevo e conoscere anche qualcuno in una città che frequentavo ma che non sentivo mia.
Ma nonostante tutto questo, finita la lezione, mi sentivo meglio di prima, quindi ho deciso di andare avanti. L'anno successivo ho continuato il training e ho aggiunto la messa in scena sempre su consiglio di Marco. In realtà io avrei voluto tergiversare ancora un anno, ma per lui era il momento giusto per crescere e a cosa serve un maestro se non ti fidi del suo giudizio e non lo ascolti. Da allora ho preso il via facendo uno spettacolo all'anno. Dopo 4 anni però mi è sembrato giusto provare qualcosa di diverso e ho cercato un'altra scuola pur continuando con loro. Mi sono trovato a fare lezioni di training e di teatro 3-4 sere a settimana. I corsi di Marco erano più spirituali, mentre quelli con le due nuove maestre, Demetra e Donata, più fisici, strani, fuori dagli schemi. Ho cominciato con loro un corso di 3 mesi con messa in scena finale in teatro, un tempo brevissimo rispetto a quello a cui ero abituata, ma è stata un'esperienza intensa e soprattutto piena di divertimento e risate. Con le mie nuove compagne siamo diventate subito sorelle, un branco di prime donne che non perdevano occasione di mettersi al centro dell'attenzione. Fantastiche. I giorni sono volati e lo spettacolo è arrivato in un attimo. Il giorno della prima è arrivato in un lampo.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente. Eccomi qua, siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, e siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia capitati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e uno specchio, tra un manifesto e uno specchio.
Immagina la scena. Teatro da 200 posti, uno spettacolo il sabato, uno la domenica pomeriggio e una terza replica aggiunta all'ultimo momento la domenica sera perché ci sono troppe prenotazioni. Alle 3 del pomeriggio siamo tutte in teatro, o quasi, per fare una filata, provare le luci e per il trucco e parrucco. Siamo 21 galline scalmanate e starnazzanti e nel piccolo camerino del Teatro Verdi non ci stiamo, perciò ci piazzano dentro al bar che in quel periodo è chiuso. Mettiamo giù le valigie, ci spostiamo in sala, familiarizziamo con l'ambiente, facciamo le prove, testiamo le luci e sono già le 18. Andiamo a prepararci, mancano 2 ore e mezza. La preparazione è un rito e va fatta con calma. Comincio dai vestiti, calze a rete, un reggiseno imbottito ma non troppo, comprato per l'occasione, e un vestitino blu con maniche lunghe, uno spropositato numero di brillantini e una gonna sopra il ginocchio presa apposta da una delle sorelle solo per me. Viene da un mercatino vintage di New York ed è una meraviglia. Poi indosso collana e orecchini esageratamente vistosi, scarpe tacco 10 perché col 12 non riesco a ballare. Truccarmi non è mai stato il mio forte, ma come splendide fate ecco giungere per darci manforte le sorelle maggiori, quelle dei corsi degli anni precedenti, sempre pronte ad aiutare le nuove sorelline. Erabella mi prende sotto la sua ala protettiva e con eyeliner, mascara, fondotinta, ciglia finte e soprattutto chili di glitter fa di me una vera regina. Ogni tanto, visto che il nostro camerino affaccia sul foyer del teatro, sbirciamo dalle tende per vedere il pubblico.
Allora, il primo spettacolo eravamo 21, di cui 14 uomini e 7 donne. Di questi 14 uomini, l'unico etero ero io, tutti gli altri gay, ed erano 13 prime donne. Più 7 donne, più me, tutte con ansia per l'andare in scena, con una voglia di divertirsi, il gruppo estremamente affiatato, con la voglia di farsi vedere.
Mentre sono lì a guardare, noto Luca. Scosto la tenda, incrocio il suo sguardo, lo saluto. Lui non risponde. Mi rendo conto che non ha capito chi sono. Sorrido e lo saluto di nuovo. Vedo la meraviglia nei suoi occhi. Sono bellissima, lo so, e lui non se lo aspettava. L'attesa però mi sta uccidendo. Cresce l'euforia di pari passo con la paura. Finalmente è ora di entrare. Gli spettatori sono tutti in platea. Noi usciamo dal bar e ci riversiamo nel foyer. Entriamo in sala partendo dal fondo. La attraversiamo tutta passando tra le file e facendo le civette. Siamo in scena e dobbiamo interagire col pubblico. Vedo sul mio percorso un altro amico, è Stefano. Non so perché ma è in piedi anche se non dovrebbe. Non me lo lascio scappare. Gli vado incontro e con la mia voce più sexy gli dico: «Siediti, tesoro». Capisco che anche lui non sa chi sono e lo vedo in imbarazzo. Se potessi mi fermerei per prenderlo un po' in giro, ma è ora di salire sul palco. Lo spettacolo deve cominciare. Mentre avanzo incrocio lo sguardo di Marco che mi sorride. Il sorriso di rimando. Lui ha visto oltre il mio trucco. Non avevo dubbi. Raggiungo il mio posto sul palco. Passerò la maggior parte dello spettacolo sul lato sinistro. Le maestre sono state magiche, ognuna di noi ha il suo momento di gloria, un pezzo parlato, un ballo, una canzone. Il tempo vola e tutto va magicamente bene. Applausi scroscianti, bene, brave, bis. È finita. Possiamo scendere tra gli amici in platea. Ci sono tutti quelli che mi avevano detto che sarebbero venuti e sono felice. Le mie amiche di Modena, la mia città di origine, mi stupiscono con un mazzo di fiori e sono seguite a ruota da un secondo bouquet portato dai colleghi. Mi guardo attorno, sono l'unica che ne ha ricevuti 2. Osservo le mie sorelle e penso: fate spazio, passa la regina. Vado dalla mia ragazza, appoggio i fiori e la bacio. Ride, mi dice che è strano essere baciata da una donna. Mi tolgo la parrucca e la bacio di nuovo. Ripete che è strano lo stesso. Ah, dimenticavo, io non sono una donna e non lo sarò mai. Io sono Stefano, in arte Nellenia, e ogni tanto sono una drag queen. What once was a mystery is visible. I finally feel I can see. What's enough? What's enough? What's your love but safe design? Safe design. What once was a mystery is visible. Visible. What's enough? What's enough? What's your love but safe design? Safe design. Closer, closer you come. Closer to daylight. Further, further you come. Far away in the well in night. And I don't know why. E Stefano è stato molto bravo a scrivere questa storia, perché ha lasciato la suspense, cioè non è un thriller questa storia, però fino alla fine non si capisce bene il genere, il sesso della persona che parla. Si pensa sia una donna, poi invece c'è lo svelamento che è un uomo, anche se probabilmente, magari lo chiedo direttamente a lui, in realtà il sesso, cioè il genere maschio femmina, quando si parla di drag queen conta davvero molto poco. Pronto, ciao Stefano, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
È così, Stefano? Cioè, quando, sì, quando si è travestiti e quando si diventa una drag, non è importante essere uomo o donna?
No, la drag è un'esagerazione in ogni senso. E è un'esagerazione sia per l'uomo che per la donna. È una figura, diciamo, potremmo dire quasi mitologica.
Senti, farei un passo indietro per capire, Stefano, tu il primo corso di teatro di cui parli era un corso di teatro, diciamo, di prosa normale,
sì,
di recitazione.
Il primo in assoluto era proprio un training, quindi erano esercizi teatrali non finalizzati a uno spettacolo, ma di fondo esercizi teatrali per prendere confidenza con un palco e per imparare un po' che cos'è il teatro dall'interno.
Io ricordo quando facevo teatro, quando facevo l'attore, c'era già di per sé, quando ti mettevi addosso gli abiti, i costumi, no, di un personaggio, c'era un travestimento vero e proprio. A parte che io me l'ho ricordato Anita poco fa, quando feci uno spettacolo che si chiamava Doppio Sogno, da cui è stato tratto, insomma, di Schnitzler, da cui è stato tratto Eyes Wide Shut, per capirci, da Kubrick, feci la parte di un travestito con una parrucca bianca. Ho delle foto e riguardandole mi fa strano, però c'era effettivamente, me lo ricordo quando uscivo sul palco, una forma di piacere nell'essere tutt'altro da quello che si è. Che cosa significa essere una drag queen? Che cosa provi? C'è una forma di trasformazione, un modo per nascondersi o tirar fuori un pezzo di sé? Insomma, dimmi tu, cosa provi?
Direi tutto tranne che nascondersi, perché la drag queen è farsi vedere. Drag queen è essere sempre al centro dell'attenzione e sempre sotto un riflettore. La prima cosa che ci hanno detto, la drag queen è sempre la regina, indipendentemente dal fatto che ce ne siano altre 50 attorno, tu sei
lei
la più importante.
Sempre al centro. Okay,
okay. Ed è un farsi vedere, è un mettersi in gioco, è anche il non prendersi troppo seriamente.
Senti, il nome che tu hai scelto, cioè, innanzitutto lo hai scelto tu, giusto, questo Nellenia,
sì.
Come ti è arrivato?
Mi è arrivato perché era un soprannome di un'amica che conosco da una vita, e quando mi è stato detto, perché ci hanno detto di scegliere per quell'anno di corso un nome con la N, mi è venuto in mente questo, e quindi diciamo è una dedica.
Senti, la tua compagna, insomma, di cui hai raccontato la reazione nella storia, cosa dice? Si diverte? Le piace farlo? Le piace vederti,
sì.
Scusami?
Si diverte, e ti dico solo che nelle mie prossime intenzioni c'è di regalarle un corso per drag queen anche a lei.
Senti, ma c'è una competizione tra le queen, visto che sono 21 queen su un palco, c'è uno sgomitamento oppure c'è?
Sempre, soprattutto da parte degli uomini più che delle donne, perché forse le donne sono più abituate. Noi uomini non siamo abituati a essere visti in quella maniera, e quindi vogliamo sempre essere al centro dell'attenzione.
Ma c'è stato, Stefano, qualche amico, collega, parente che è venuto a dirti: oddio, ma sei omosessuale?
No, perché comunque
ti conoscono,
sono venuti, sì, mi conoscono, okay. Magari paradossalmente ogni tanto ho messo qualche foto su Facebook e mi hanno chiesto: ah, ma sei tu? Però non sono mai andati oltre a quello. Io l'ho sentita sottintesa la cosa, però non... è anche bello lasciargli nei loro dubbi.
Tu che cosa fai nella vita, Stefano?
Io sono un e-commerce manager per una farmaceutica.
Fantastico. E quindi, insomma, veramente possiamo essere tutto quello che vogliamo.
Sempre.
Grazie mille, un abbraccio Stefano, in bocca al lupo per tutto. A presto.
Un abbraccio anche a voi, grazie.
A presto, ciao. Grazie mille a Stefano per averci raccontato di quel confine che si può varcare e rivarcare senza problemi, di qua, di là, avanti e indietro e di nuovo avanti e di nuovo indietro, quella linea d'ombra che sembra così netta tra il genere e la sessualità e che invece grazie a un palcoscenico si può serenamente varcare. Grazie ancora, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui una storia di drag queen, forse la prima drag queen di sempre.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Linee d'ombra.
Il suo nome era William Dorsey Swan, ma tra gli amici era conosciuto come la regina. Nato nel Maryland intorno al 1858, Swan subì la schiavitù, la guerra civile, il razzismo, la sorveglianza della polizia, la tortura dietro le sbarre e molte altre ingiustizie. Ma a partire dagli anni 80 dell'Ottocento, non solo divenne il primo attivista americano a guidare un gruppo di resistenza queer, divenne anche, nello stesso decennio, la prima persona conosciuta a definirsi una regina del drag, o più familiarmente, una drag queen. Il suo nome era stato dimenticato per quasi un secolo prima che Gerald Joseph, un giornalista storico, lo riscoprisse durante una ricerca alla Columbia University. Noi questa storia l'abbiamo letta su The Nation, in una puntata che si intitola Travestirsi, la seconda storia è proprio la sua. State con noi. Nel 1896, dopo essere stato giudicato colpevole e condannato a 10 mesi di carcere con la falsa accusa di mantenere una casa del disordine, un eufemismo per la gestione di un bordello, Swan chiese, e gli fu negato, un perdono dal presidente Grover Cleveland per aver tenuto una serata di travestimenti. Questo avvenimento rese Swan il primo americano a prendere specifici provvedimenti legali e politici per difendere il diritto della comunità queer, della comunità gay, di riunirsi senza la minaccia di criminalizzazione, repressione o violenza della polizia. La mia ricerca su Swan è iniziata 15 anni fa, quando mi sono imbattuto per caso in un articolo del Washington Post del 13 aprile 1888. Il titolo diceva così: 13 uomini neri vestiti da donna sorpresi a cena e arrestati. Secondo un altro resoconto, più di una dozzina di persone erano fuggite quando gli ufficiali avevano fatto irruzione e Swan aveva cercato di fermarli, dicendo coraggiosamente al tenente di polizia in carica: non sei un gentiluomo. Nella rissa che ne seguì, lo splendido vestito di raso color crema di Swan fu fatto a pezzi. Per gli osservatori del XIX secolo, la festa da ballo di Swan fu un fiasco scioccante e soprattutto immorale, perpetrato da una minuscola minoranza di cosiddetti mostri. Il National Republican, un altro quotidiano di Washington, scrisse degli uomini arrestati in quel raid. È sicuro affermare che il numero di persone che vive come quelli che sono stati arrestati la scorsa notte deve essere estremamente piccolo. Eppure, nonostante i loro numeri minuscoli, fecero una buona impressione. Centinaia di spettatori seguirono gli uomini alla stazione di polizia per rubare uno scorcio di seta e di pelle. Quella notte di primavera del 1888 non era la prima volta che la polizia di Washington aveva interrotto uno dei balli di Swan, e non sarebbe stato l'ultimo. Un'incursione simile era già avvenuta la notte del 14 gennaio di un anno prima. Il critico di Washington riferì diligentemente: sei uomini di colore vestiti con eleganti abiti femminili sono stati accusati di essere persone sospette questa mattina sul banco degli imputati. Avevano quasi tutti abiti di seta a collo basso, maniche corte, molti dei quali con strascico, nonché corsetti, calze lunghe e scarpe eleganti e tutto ciò che serve per completare il vestito di una donna. Le sfilate di travestiti erano in corso in segreto da anni. Gli inviti ai balli, ad esempio, venivano spesso sussurrati ai giovani uomini del YMCA e i giornali descrivevano gli arresti di diversi uomini neri che indossavano ammaglianti abiti da seta o di cashmere mentre si dirigevano verso le serate.
Sono Harvey Milk e oggi è il 18 novembre, venerdì. Questo nastro dovrà essere ascoltato solo nell'eventualità che io venga assassinato. Durante una delle mie prime campagne, mi venne di aprire il discorso con una frase che sarebbe diventata una sorta di firma.
Il mio nome è Harvey Milk e voglio reclutarvi tutti.
Nel 1882 Swan ha scontato una pena detentiva per avere rubato piatti, posate e altri articoli per le sue feste. Ma il raid del 1887 fu la prima volta che il mondo intero venne a conoscenza della sua attività e di quella del suo gruppo. Le serate di Swan ebbero gravi conseguenze sulla reputazione e il sostentamento dei suoi partecipanti. Un numero elevato ma indefinito riuscì a fuggire durante le incursioni della polizia, ma i nomi degli arrestati vennero stampati sui giornali, dove gli uomini diventarono bersaglio del pubblico disprezzo. Get back in line, I can't deny myself, show me the feeling. Oh, you got me wrong, if you don't belong, live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I lived a lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on, I know when you come along, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. You are the problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong. I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key. Break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Ora che il gruppo era pubblicamente noto, si sarebbe rivelato un nuovo argomento affascinante per i ricercatori che cercavano di affrontare le complessità della sessualità e della psicologia umana. In mancanza di uno qualsiasi dei termini che usiamo oggi come travestito o transgender, il dottor Charles Hughes descrisse il gruppo di Swan in una rivista medica del 1893 come una organizzazione di erotopati colorati e una banda lasciva di pervertiti sessuali. Un altro psichiatra li descrisse come una banda di uomini neri con caratteristiche androgine. Ma se da un lato il clamore rese più difficile per Swan e i suoi amici rimanere nascosti da coloro che cercavano di far loro del male, dall'altro, ora che la loro esistenza era ampiamente nota, più persone avrebbero potuto essere interessate a unirsi alla sua famiglia segreta di soli uomini. Gli incontri di Swan continuarono con canti e balli popolari, inclusa la popolarissima Cake Walk, così chiamata perché il miglior ballerino ricevette un dolce come premio. Le azioni di Swan e dei suoi seguaci furono particolarmente significative alla luce degli atteggiamenti del XIX secolo nei confronti della mascolinità. All'inizio della guerra civile, il presidente Lincoln esortò la nazione ad andare avanti senza paura e con cuori virili per combattere una guerra che alla fine avrebbe portato alla piena cittadinanza per tutti gli uomini neri. Il 16 aprile del 62 Lincoln firmò la legge sull'emancipazione, liberando tutti gli schiavi nel distretto di Columbia. Negli anni successivi, Washington venne vista dagli afroamericani appena liberati come un luogo di libertà e opportunità economiche. Swan e molti altri presenti alle sue serate erano nati in schiavitù e molti probabilmente aspiravano a vivere in quel modo. Alcuni dei suoi amici ricordavano vividamente la crescita e il raggiungimento della maggiore età negli anni precedenti, quando erano soggetti alle fruste e ai capricci dei loro padroni. Trovare amore e gioia all'interno di una comunità è stato essenziale per la loro sopravvivenza. Swan era di proprietà di una donna bianca di nome Anne Murray e viveva nella sua piantagione a Hancock, nella contea di Washington, quando i soldati dell'Unione marciarono nell'inverno del 1862. Allora si accompagnava con Pierce Lafayette, un altro schiavo di proprietà di Alexander Stephen, il vicepresidente degli Stati Confederati d'America. È interessante ricordare che il precedente compagno di Lafayette era uno schiavo maschio soprannominato La Padrona Nera, e la loro è la prima storia d'amore omosessuale documentata tra due uomini schiavi negli Stati Uniti. Nel 1900 e oltre, dopo il ritiro di William Swan dalla scena drag, il suo fratellino Daniel Swan continuò la tradizione di famiglia a Washington. Fornì i costumi per la comunità dei drag per circa 5 decenni, fino alla sua morte, nel 54. Oggi, più di un secolo dopo l'ultima serata documentata di William Swan, gli spazi di esibizione queer mantengono lo stesso impianto di base della casa di Swan. Sono caratterizzati da danze e sfilate con gesti esagerati, sono organizzate intorno a gruppi a conduzione familiare, guidati da madre e regine. Sebbene la rivolta di Stonewall del 69 sia spesso pubblicizzata come l'inizio della lotta per la liberazione dei gay, il coraggioso esempio di Swan ci costringe a ripensare alla storia del movimento, quando è iniziato, da dove viene e chi erano i suoi leader.
Stonewall is where pride began and it's where pride lives, where the gays fought back for the first time, where the community fought back and said we have rights, we should be able to love who we want to love.
Il movimento, nato in un momento in cui una forma completamente nuova di libertà e autodeterminazione si stava sviluppando per tutti gli afroamericani di ogni orientamento sessuale. Swan e il suo gruppo sono stati i primi coraggiosi americani a tenere regolarmente serate travestiti e i primi a lottare per il diritto di farlo, e con il suo esempio ha gettato le basi per tutto quello che è venuto dopo.
It's fun to stay.
questa storia, la storia che vi abbiamo raccontato, quella di William Swan, l'abbiamo trovata su The Nation, un magazine americano che ha raccontato la storia di fatto del primo uomo che ha inventato il concetto di drag queen, ed erano praticamente un secolo e mezzo fa, quasi di più. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui la storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
La storia di Antonio Cocco noi la stiamo raccontando grazie a Mauro Pescio, che la raccoglie, grazie però moltissimo anche ai familiari che ce la raccontano. In particolar modo il nostro testimone speciale è il narratore principale Giovanni, è il fratello più giovane, la sua voce l'avete già sentita diverse volte, è la voce che ci accompagna nel racconto del fratello, di cui ha memoria labile perché era molto piccolo, però se lo ricorda Antonio e ci regala tutto, ed è il motivo per cui noi lo ringraziamo. Ecco, nella puntata di oggi raccontiamo proprio quello, raccontiamo il legame speciale che c'era tra Tony e Giovanni, il nostro narratore.
Giovanni, lui è, come dire, era il fratello a cui era più legato, per cui ha tutta una serie di ricordi che vive in maniera anche viscerale, se vuoi, che sono proprio i ricordi delle cose di un bambino, eccetera, e li ha sempre vissuti, come tutti per altri Cocco, in maniera molto interiore, dentro, senza neanche parlarsi troppo tra di loro.
Solo un paio di volte ho ricevuto direttamente una cartolina indirizzata proprio a me, e anche una volta che loro, quando uscivano in pattuglia così, si trovano un villaggio, dovevano bruciarlo per non dare dei punti d'appoggio ai vitellini.
Sì.
Ecco, io no, su una casa ho trovato delle stampe di Buddha, due Buddha, e quelle raccolte le ho spedite a me, personalmente a me, e le ho ancora attaccate a casa.
Tony era abbastanza piccolino, magrolino, ma forte come un toro, agile, molto forte. Mi ricordo che anche quando ero a casa, a braccio di ferro, vinceva sempre lui. Io ero molto legato a Tony, era il mio idolo, il mio mito. Io ero il più piccolino e lui era l'unico fratello che non faceva il moralista nei miei confronti. Tutti gli altri mi continuavano a ripetere: attento, hai fatto i compiti di scuola? Come li hai fatti? Fa vedere, fai l'uomo, fai qua, fai là. Tutte ste forme quasi più da genitori che da fratelli maggiori, che a me proprio rompevano le scatole. Capitava addirittura che a mia sorella più grande, ad un certo punto, da piccolino la chiamassi mamma, perché mia mamma spesso mi affidava a mia sorella per farsi aiutare. Ed io ero talmente abituato che fosse mia sorella a starmi dietro che sono arrivato a chiamarla mamma.
Cioè, mi insegnava, per il mio sorello, è stato lui a insegnarmi a costruire le fionde, gli archi, a nuotare, a vogare in barca. Mi portava sempre, quando c'erano le giostre in campo a Santa Margherita d'inverno, mi portava lì a tirare col Flaubert, che chi beccava il bottoncino si faceva la foto. Io mi ricordo, io ero entusiasta perché lui ogni colpo riusciva a beccare il bottoncino e si faceva la foto, e mi portava sempre con sé, perché ero legatissimo a lui. E dopo ci teneva molto a certe regole di vita. Io mi ricordo una cosa stranissima, che proprio strana e stupida, ma per me è stata fondamentale. Mi ha insegnato a costruire gli archi e le fionde, e mi ha detto: attento, se per caso tu uccidi un uccellino senza motivo, no, perlomeno devi mangiarlo, non puoi ucciderlo per niente. È qualcosa che è rimasto molto impresso.
Quindi tu gli somigliavi anche un po' come carattere?
Oh, chi lo sa, forse sì, non lo so. Sì, un po' tutti e due sbarazzini, ma c'erano certe regole da mantenere, insomma. Per me è stato proprio un mio maestro di vita.
Dopo i primi anni di dolore più acuto, nessuno dei Cocco ne parlava volentieri di quel fratello. Era uno irrequieto ma dolce, tutti gli volevano bene, ma era scappato di casa a 18 anni, per di più per una fesseria come un'interrogazione italiana andata male. C'era pudore, forse anche sensi di colpa, io direi proprio anche vergogna, perché poi Tony era finito a morire per la legione straniera, e non era facile affrontare l'argomento in una famiglia dove i genitori condividevano e praticavano i valori cristiani, una famiglia sostanzialmente lontana da tutto ciò che aveva a che fare con la vita militare e la guerra. E comunque non era poi solo un problema di Cocco, ma anche della famiglia, anche degli amici.
Grazie a Mauro Pescio che continua a raccontare nei dettagli questa storia, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, a Paolo Corleoni che assembla il tutto e grazie a Anita Panizza, senza la quale questo programma non sarebbe il programma che è. Voi continuate a mandarci le vostre storie, linea d'ombra, @radio24.it, noi le prendiamo e ci facciamo delle puntate. Ora lasciamo il GR, lasciamo la linea al GR e poi noi lasciamo, sembrava che ci separavamo per sempre dopo una relazione lunghissima con il GR. Non lo lasciamo il GR, lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!